Continuiamo la nostra lettura, capitolo 8, da 10 a 21. Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanuta. Allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, gemendo nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità, io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno». E lasciatili, risalì sulla barca, partì per l'altra sponda. Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo. Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». E quelli discutevano fra loro perché non avevano pani. Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non intendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, quando ho spezzato i cinque pani per i 5.000, quante ceste colme di pezzi avete portato via?» Gli dissero: 12. «E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via?» Gli dissero: 7. E disse loro: «Non capite ancora?» Salì poi sulla barca con i suoi discepoli. Ha congedato la folla e sale subito sulla barca con i discepoli. Vuole portare i discepoli lontano dalla gente, come aveva fatto l'altra volta, la prima moltiplicazione dei pani. Le folle sono un pericolo per i discepoli, soprattutto in questi momenti di successo, quando le folle vorrebbero battere le mani o quando le folle vorrebbero esaltare. Gesù li porta via, vuol stare da solo con loro, che essi stiano soli con Lui, perché devono imparare a lasciarsi influenzare solo dalla presenza di Gesù, non dalla presenza della gente e soprattutto da quella gente che osanna o che in qualche modo è contenta per le cose esteriori e superficiali. E andò dalle parti di Dalmanuta. Dove si trova Dalmanuta? Meno male che nessuno lo sa. Non lo sappiamo neanche noi. Qualcuno dice: forse dalle parti di Magdala, forse di qua, ma di preciso non lo sappiamo, non lo sanno nemmeno gli studiosi. È un luogo che noi non conosciamo, eppure anche luoghi a noi sconosciuti sono raggiunti da Gesù. Così nei nostri pellegrinaggi resta fuori sempre qualche cosa. La presenza di Gesù però rende ricchi, importanti, preziosi, famosi, anche luoghi che noi non conosciamo, totalmente ignoti. Andò dalle parti di Dalmanuta. Così noi in qualche modo dobbiamo riconoscere la nostra ignoranza di non sapere tutto. Che cosa succede a Dalmanuta? Allora vennero i farisei. I farisei in questo Vangelo li abbiamo già incontrati qualche volta, in particolare quando insieme con gli scribi avevano già deciso che Gesù era degno di morire, che loro avrebbero dovuto fare in modo che lui sparisse dalla circolazione. I farisei si presentano qui, non c'erano prima, durante la moltiplicazione dei pani. Non c'erano a mangiare i pani insieme con i 4.000. Cioè, non erano degni o non erano capaci di stare con Gesù 3 giorni. Non erano capaci di seguirlo in luoghi deserti, nonostante essi fossero abituati anche a fare digiuni, e digiuni prolungati. Non l'avevano seguito per non compromettersi, probabilmente, per non compromettersi con lui. E difatti anche qui a Dalmanuta, quando vengono, cosa fanno? Si misero a discutere con lui. Di solito la gente viene per ascoltare Gesù. Essi vengono per discutere, per far vedere che la sanno più lunga, per riuscire in qualche modo a mettere Gesù in stato di inferiorità, per metterlo alla prova, lo dice chiaramente Marco, discutono con lui e per metterlo alla prova, cioè per indurlo in tentazione, gli chiedono un segno dal cielo. La loro intenzione, che si percepisce dalle parole e dal tono di voce, è un'intenzione, noi diciamo, malvagia, maligna. Non gli credono, vogliono metterlo alla prova, ma senza alcun desiderio, senza alcun desiderio di imparare qualcosa da Gesù. Vogliono distogliere Gesù dal suo compito, oppure trovare l'occasione per poterlo denunciare, per poter realizzare la decisione che avevano già preso insieme agli scribi. E perciò gli chiedono un segno dal cielo. Gesù aveva già resistito nel deserto a dar segni. Marco non ha raccontato le specifiche tentazioni che Gesù ha avuto nel deserto, come le hanno raccontate invece Matteo e Luca. Noi lo sappiamo da loro, da Matteo e da Luca, che le tentazioni che aveva avuto erano proprio di avere dei segni particolari, quello dei sassi, quello di buttarsi giù, eccetera. Gesù aveva resistito a quelle tentazioni perché sapeva che non era suo compito farsi riconoscere, farsi riconoscere come Messia o come figlio di Dio. Era suo compito fare la volontà del Padre. Sarebbe stato il Padre poi, se voleva e quando voleva, a far sì che gli uomini lo riconoscessero. E difatti lo vedremo quando Gesù salirà sul monte, il Padre è capace di intervenire con la sua voce. I segni dal cielo sono segni che stanno fuori dalla vita dell'uomo. E Gesù invece è l'Emmanuele, il Dio con noi, che sta dentro l'umanità. Gesù aveva dato tanti segni, ma di amore degli uomini. Segni non da fuori, ma da dentro la vita dell'uomo. Non segni che obbligano a cambiare idea, non che obbligano, ma che ricordano la parola di Dio. Ricordate cosa aveva risposto Gesù ai messi di Giovanni il Battista. Andate a dirgli quello che vedete, quello che udite, che i sordi odono, i muti parlano, i ciechi vedono, e questi segni ricordavano la parola di Dio, dei profeti, che dicevano che nei tempi del Messia sarebbero successe queste cose. Quindi non tanto come segni che obbligano a credere, ma segni che ricordano le promesse di Dio. Non sono segni di violenza i segni di Gesù, come sarebbe, non so, il sole che cade dal cielo o cose simili, ma segni di amore, di misericordia, di attenzione alle necessità dell'uomo, perché l'uomo possa realizzarsi nella propria esistenza. Ancora un'altra osservazione possiamo fare qui. I farisei chiedono i segni quando è presente davanti a loro la realtà. Quando c'è la realtà non serve un segno. I segni di per sé sono segni della presenza del Messia. Ma se il Messia è presente, i segni sono inutili, anzi, distoglierebbero dalla verità e dalla realtà. Ma egli, ecco la risposta di Gesù, ma egli, gemendo nel suo spirito, l'altra traduzione direbbe sospirando profondamente, con un sospiro, gemendo nel suo spirito, è un sospiro profetico. Che cos'è gemendo nel suo spirito o sospirando? È lo spirito che esce da Gesù, con sofferenza, una sofferenza che manifesta la tristezza di Dio, possiamo dire, non che Dio sia triste, ma al vedere certe cose Dio non può rallegrarsi. Gemendo nel suo spirito, perché questa generazione chiede un segno? Non dice perché questi farisei, probabilmente la stessa domanda dei farisei era condivisa anche da molti altri. Ma Gesù usa questo termine, questa generazione. È un termine che era usato nella Bibbia proprio per indicare generazioni malvagie, possiamo dire, o momenti particolarmente peccaminosi degli uomini, della gente. Per esempio, in Genesi, al tempo di Noè, Dio dice a Noè: ti ho visto giusto in questa generazione. Come dire, tu sei l'unico in questa generazione che è invece tutta malata, malvagia. Di questa razza malvagia, dice ancora. È un'espressione negativa per dire la disobbedienza diffusa. Quella disobbedienza diffusa che può fare una brutta fine. Per quella generazione è venuto il diluvio. Perché questa generazione chiede un segno? Questo perché che esce da Gesù con un sospiro gemente, dice che lui vede, sa, che la motivazione per cui quelli cercano un segno non è pura, non è umile, non è una motivazione di fede. Il motivo per cui chiedono il segno è un motivo che manifesta incredulità e malvagità. Difatti proprio i farisei avevano già deciso che Gesù doveva essere eliminato. In verità io vi dico, ecco, Gesù continua con questa affermazione che è un po' un richiamo ad ascoltare bene la sua parola, perché la sua parola ha valore di parola di Dio. È parola di Dio. In verità io vi dico. Gesù parla con l'autorità di Dio. Quello che lui dice è profezia. Quando parlavano i profeti dicevano oracolo del Signore. Gesù dice in verità io vi dico. È una parola sicura. Non sarà dato alcun segno a questa generazione, alcun segno sottinteso di quelli che chiedono, quelli che vogliono loro, perché gli segni Gesù ne aveva dati tanti. Aveva appena dato da mangiare a 4.000 con appena 7 panni e si erano saziati tutti e non era venuto meno nessuno. Di quei segni che pretendono non ne verrà dato alcuno. Non sanno riconoscere la realtà, come faranno a riconoscere i segni? Se non si arrendono di fronte alla realtà che è davanti a loro, non saranno capaci, non saranno umili neanche per riconoscere il più grande dei segni. E lasciateli risalire sulla barca. Gesù chiude lì il discorso, non discute con loro, non perde tempo. Ha già capito che la loro intenzione non è quella di ascoltare, di comprendere, di lasciarsi aiutare, e allora Gesù non perde tempo. Fa anche lui quello che ha consigliato ai suoi 12. Se in una città non vi accolgono, andatevene, spolverando le vostre scarpe a non portare in giro il peso di quel raccolto là. Gesù non discute quindi, lasciateli, risalì sulla barca, porta via di nuovo i suoi discepoli che siano lontani dai farisei. I farisei avevano ascendente sulla gente, Gesù aveva paura che avessero ascendente anche sui suoi discepoli. E partì per l'altra sponda, là dove non dovrebbe esserci folla, non dovrebbe esserci nessuno, dove Gesù può stare finalmente solo con i discepoli. Ed eccoci, siamo in barca. E nella barca, è chiaro, non può entrare nessuno. È proprio da solo con i discepoli. I momenti che Gesù passa sulla barca sono i più belli, perché è proprio solo con loro. I più belli per lui, i più belli anche per i discepoli. Momenti significativi anche per noi. Assomigliano a quei momenti in cui anche voi vi trovate in qualche posto, come in questi giorni, per esempio, dove siete soli con Gesù e date solo alla sua parola importanza e solo la sua presenza influisce su di voi. Eccoci nella barca. Ma i discepoli sono sempre loro. Sono poveri uomini ancora. I discepoli avevano dimenticato di prendere i pani. Quelle 7 sporte chissà dove le hanno nascoste. E adesso non ci sono più le folle affamate, ma sono loro che si ricordano che ogni tanto bisogna mangiare. Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo. Pensate un po' che bello. Per gli ebrei, che erano 5.000, c'erano 5 pani. Per la folla nel territorio dei pagani, che erano 4.000, c'erano 7 pani. Per i 12 c'è un pane. Qualcuno dice, per gli ebrei erano 5 i pani. Quali sono i pani degli ebrei? Sono i 5 libri di Mosè, il Pentateuco. I 5 rotoli della legge, il pane degli ebrei. 7 per i pagani, per tutti i popoli del mondo. 7 lo troviamo nel numero dei diaconi della Chiesa di Gerusalemme. 7 pani in mano ai servi, ai servitori della Chiesa, per i popoli pagani, per tutto il mondo. Un pane solo per i 12. Un pane solo. Importante questa espressione. Un pane solo. Perché essi dovranno essere una cosa sola. E qual è quel pane solo? È con loro sulla barca. E allora noi che leggiamo adesso queste righe comprendiamo che il pane solo, l'unico pane della Chiesa, è Gesù. La Chiesa dispone di un pane solo, quindi deve essere unita da quell'unico pane. E qui voi potete poi, nella preghiera, nella meditazione, nella riflessione, andare avanti con quest'unico pane, a vedere cosa significa che abbiamo un pane solo. E Gesù potrà o dovrà, con quel pane solo, nutrire tutti quelli che stanno con lui sulla barca. Allora egli li ammoniva, dicendo: fate attenzione. Pensate, cioè, tre volte li ammoniva: fate attenzione, guardatevi. I pericoli sono grandi. Le tentazioni sono forti. Per questo, per tre volte, li ammoniva. Cioè, dà loro delle parole importanti da ricordare sempre. Quando uno ammonisce, è per aiutarlo ad evitare castighi, a subire malanni. Li ammoniva: fate attenzione, mettete ogni impegno, guardatevi, ci sono davvero dei pericoli o dei veleni o degli ostacoli, degli scandali. Guardatevi da che cosa? Dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Visto che i discepoli parlano di pane che manca, Gesù li mette in guardia dal lievito. Cioè, bisogna fare attenzione a quale pane, di quale cibo ci si nutre. Il lievito che cos'è? È quel qualcosa di invisibile che muove dal di dentro la farina, la pasta. Cosa può essere il lievito dei farisei? Per Matteo, che riporta anche queste espressioni di Gesù, per Matteo sembra che il lievito dei farisei sia la loro dottrina. Per Luca sembra che sia la loro ipocrisia. E qui per Marco, che cos'è il lievito dei farisei? Qui i farisei semplicemente si mettono contro Gesù, non credono in lui. Il lievito dei farisei quindi è l'incredulità. Ma da dove viene l'incredulità dei farisei? Viene dal fatto che essi pensano, ragionano in questo modo: noi facciamo alcune cose, osserviamo le regole, facciamo digiuni, facciamo preghiere, noi facciamo, e così abbiamo diritto alla salvezza. Così Dio è obbligato a darci le sue promesse, quello che ha promesso. Quindi i farisei, mettendo tutta la fiducia sulle proprie capacità, non attendono un Salvatore, non hanno bisogno. E allora è per questo che fanno a meno di Gesù, anzi lo vogliono eliminare. Perché essi non hanno bisogno di un Salvatore. Assomiglia al lievito dei farisei quello che va per la maggiore adesso, che è dentro il New Age, che viene dall'India, così. L'uomo fa lui quel che serve per guadagnarsi un karma con il quale riesce a salvarsi, diciamo noi. Loro non usano neanche la parola salvezza, perché l'uomo non ha bisogno di essere salvato, ma di altre cose secondo loro. Guardatevi dal lievito dei farisei, cioè dal porre fiducia nelle vostre capacità in quello che fate voi. Guardatevi, e dal lievito di Erode. Qual è il lievito di Erode? Il lievito di Erode. Erode cosa faceva? Voleva accontentare se stesso, accontentare le proprie passioni, i propri impulsi. Per questo aveva mandato via la moglie e aveva preso Erodiade. Il lievito di Erode. Far quel che si vuole ritenersi padrone di sé e perciò anche degli altri. Guardatevi dal lievito di Erode. Poi il lievito dei farisei e il lievito di Erode, tra di loro si richiamano, vanno d'accordo, perché chi salva se stesso cerca anche di accontentare se stesso. Quindi sono due lieviti per fare un'unica torta. E quelli discutevano fra loro, i discepoli, perché non avevano pane. Continuano a discutere tra loro, non con Gesù, tra loro. Non fanno attenzione a Gesù. Sono preoccupati del pane. In qualche modo il lievito di Erode è già all'azione nel loro cuore, e anche quello dei farisei. Discutono tra di loro senza Gesù, fanno a meno di lui nei loro ragionamenti. Hanno già mangiato il lievito dei farisei. Perché non avevano pane, avevano paura di un po' di fame. È lievito di Erode. Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro. Adesso Gesù dà spazio o ci fa vedere cosa vuol dire che li ammoniva. Adesso li rimprovera, si può dire, con 7 domande. Con 7 domande incalzanti alle quali i discepoli non devono neanche rispondere perché la risposta è implicita. Con queste 7 domande, prima di tutto Gesù manifesta la sua delusione. Che discepoli ho? Povero me. Sono senza memoria. Sono senza fiducia, sono senza intelligenza. La delusione di Gesù al vedere i suoi discepoli preoccupati per la vita materiale invece che per il loro spirito. Perché? La prima domanda. Perché discutete che non avete pane? Avete delle preoccupazioni fuori posto, inutili, perché discutete di questo? Che motivo avete? Non capite ancora, non intendete. Da dove vengono? Vengono da un posto dove 4.000 persone hanno mangiato con 7 pani. Non capite ancora. Cos'è che devono capire? Beh, potrebbero capire che il Maestro è Gesù, che potrebbe loro insegnare. Potrebbe intervenire anche Lui nelle loro discussioni, se lo chiamassero, se lo volessero. Non capite ancora? Non capiscono che la presenza di Gesù è presenza di Dio e che tutto è nelle mani di Dio. Non solo un pane solo, ma tutto il mondo. avete il cuore indurito? Che significa avere il cuore indurito? Quando lo dice qualche altra volta Gesù ai discepoli, si capisce cosa vuol dire. Vuol dire che non sanno confrontare il momento presente, i fatti, quello che succede con le scritture. Cuore indurito. È una stoltezza non confrontare con la parola di Dio quello che succede. E se tutto è nelle mani di Dio, la sua parola può dire qualcosa. Avete occhi e non vedete, orecchie e non udite. Quindi sono peggio degli ebrei nel deserto, quando li rimproverava Mosè. Sono come gli idoli che hanno occhi e non vedono, le statuette. È come dicesse: non siete figli di Dio, ma siete statue. Avete occhi e non li adoperate. Avete orecchie e non li adoperate. E poi ancora due domande. Non vi ricordate? Il ricordare è importante. Anche Dio deve ricordare la sua alleanza col suo popolo. E anche gli uomini devono adoperare la memoria, devono ricordare. Che cosa dovevano ricordare qui? Quando ho spezzato i cinque pani per i 5.000, quante ceste colme di pezzi avete portato via? Qui sembra che l'importante non sia quello che hanno mangiato i 5.000, ma siano le ceste di pezzi avanzati, la cosa più importante. Non vi ricordate che avevate ancora le ceste piene di pani quando se ne sono andati tutti i sacci? La stessa cosa, i 7 pani per i 4.000. Quante sporte piene di pezzi avete portato via? Non vi ricordate? Il ricordo serve per tenere presente la fedeltà di Dio. Se Dio ha fatto quello, volete che non possa farlo ancora? Anche per voi. Se l'ha fatto per gente così qualunque, non potrà farlo per voi che siete qui con me, non solo per 3 giorni, ma sempre. Rispondono, 12 e 7 si ricordano il numero, ma non hanno approfondito il significato, perché Gesù deve dire ancora, non capite ancora? Come dire, se c'è Gesù con loro, non devono preoccuparsi. Per loro basta e ne avanza di un pane solo. Un pane solo è il nutrimento di tutta la Chiesa. È la salvezza, è l'unità, è la loro santità, questo pane solo. E non capite ancora? Ecco, noi comprendiamo che Gesù si sente davvero solo, anche se ha i discepoli e li ha lì attaccati con sé nella barca, però lui si sente solo. Nel cuore dei discepoli non è ancora entrato il suo spirito. E quindi non sono ancora capaci di vedere, di udire, di capire. Non sono ancora capaci di riconoscerlo. e perciò Gesù cercherà ancora di stare da solo con loro. Sia lodato Gesù Cristo.